Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti.
Questa mattina parliamo di qualcosa che tutti gli italiani conoscono. È il grande luogo simbolico dell'immaginario che riesce a essere ambiguo al punto tale che allo stesso tempo rappresenta il punto di arrivo delle ambizioni più inconfessabili di tutti i rappresentanti tipici del nostro paese, allo stesso tempo diventa il bersaglio di quanti poi devono invece impugnare la bandiera dei loro comportamenti retti, del loro rispetto dei valori o del loro quotidiano sacrificio per mantenersi integri. E questo luogo è molto facile riassumerlo soltanto in alcune suggestioni televisive.
Allora, Fernanda, scrivi i tuoi nomi sulla lavagnetta?
Canuto, Canuto! Un canuto è uno che...
Che canne?
No, aspetta.
Nomination potenzialmente ci possiamo andare, perché questi ci mettono nomination.
Sono stati esclusi.
Anche se a volte ci sono dei momenti che ci si scherza, non vuol dire che ci abbia del tutto accettato. Non ci chiamano mai.
Andiamo? Ecco, perché... i due...
Allora, primo che deve chiamarsi Acido.
Perché hai quella faccia? Lui acquisterà forza e coraggio come i guerrieri Masai, ancora di più.
Ma se stasera non avrò il mio tozzo di pane, non voglio un chilo di pane. Voglio quello che mi avete tolto dalle mani.
Potremmo riassumere il filo rosso di tutte le vicende che hanno attraversato il nostro paese in questi ultimi 8 anni, periodo dal quale l'italiano ha conosciuto cosa sia reality, attraverso dei ricordi sonori di reality show. Il reality show, in realtà, da quando è stato palese che la percezione del pubblico televisivo era che il televisore non fosse più un mezzo, un medium attraverso cui passava il mondo, ma fosse diventato un fine, un luogo in cui era necessario entrare per rappresentare se stessi, ha diviso a metà le coscienze. Da una parte tutti hanno capito che essere rappresentati, apparire in televisione è un grandissimo valore. Assumi una grande importanza improvvisamente i tuoi meriti che oggettivamente, faticosamente tu dovevi dimostrare ogni giorno, diventavano al di sopra di ogni valutazione solo per il fatto che tu apparivi in televisione. D'altra parte è stato per tutti coloro che non sono mai riusciti ad essere lambiti dalla gloria televisiva il motivo ricorrente nel puntare il dito a tutti coloro che, seguendo soltanto la loro vanagloria, seguendo il narcisismo, seguendo il facile ritorno d'immagini, si concedevano via via la televisione. Beh, sul tema del reality show si è tanto discusso, ma quest'anno, secondo me, questa nuova stagione di reality show presenterà una nuova angolatura di lettura. L'apertura della politica al reality show, ma non in generale. In particolare abbiamo due personaggi che hanno rappresentato ognuno per quello che poteva o che aveva a disposizione di fare delle figure simboliche nella scena politica di questo ultimo periodo. Tutti sapete, perché ormai è stata cosa nota e stranota, che Vladimir Luxuria andrà all'Isola dei Famosi, partiranno fra non moltissimo tempo, il 15 lunedì partiranno per questa isola misteriosa, saranno sottoposti a vicissitudini, a torture indicibili per dimostrare la loro possibilità di essere ancora vivi nell'immaginario. Vladimir Luxuria, oltre ad essere stato un artista, è tornato a rappresentare appunto la sua figura di persona di spettacolo, anche un parlamentare. Nel 2006 ha avuto un mandato parlamentare, è stato eletto alla Camera dei Deputati come indipendente per la lista di Rifondazione Comunista e ha fatto parte della 7ª Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Ma non soltanto Vladimir Luxuria andrà a un reality show, alla Talpa andrà anche Mario Adinolfi. Mario Adinolfi è stato candidato alla guida del Partito Democratico, si era presentato alle primarie per ottenere questo importante ruolo, ma in realtà ha avuto lo 0,15% dei voti. E in ogni caso è membro dell'Assemblea Costituente del Partito Democratico, è stato eletto nella commissione che ne scrive lo statuto. Alle elezioni politiche del 2008 si è candidato alla Camera con il Partito Democratico. è stato il primo dei non eletti, quindi due uomini politici che rappresentano la politica, che rappresentano una parte della politica, si presenteranno a questo difficilissimo incontro.
Questa è la salva. Allora Paola, abbiamo deciso che ci saranno in palio 12.000 euro.
È chiaro che siamo in una situazione da 3 mesi molto difficile, abbiamo lavorato tantissimo.
Che gente povera, eh?
Sì, insulto.
Andiamo? Ecco, perché i due?
Allora, il primo che deve chiamarsi Acido.
Mi alzate un po' l'audio dal Kenya, per favore, che non li sento.
Ma tu, no, ma tu tutte le volte, certo, che ci sono io ti piace tricheballare.
Mi piace tricheballare.
Ma che me ne frega?
Ormai la mia mente è qui, il mio mondo è diventato questo.
Come sempre, per partecipare a questa trasmissione il numero verde è 824 0024, quello che mi interessa sapere è il vostro punto di vista sul reality show. Naturalmente sono tutti bravi, belli, buoni a dire che è uno schifo, che è una cosa indegna, ah, vogliamo la buona televisione, quella di Piero Angela, quella dei documentari, ma intanto il reality show sta mutando, è una sorta di virus mutante, sta diventando qualcos'altro rispetto a quello che nelle memorie meno allenate dalla visione televisiva rimane, il luogo dei taricone, il luogo delle soubrette, il luogo dei litigi, dei capelli che si strappano. Se comunque delle persone che sono state elette, che hanno fatto parte della scena politica o che comunque hanno avuto credibilità politica vanno a reality, probabilmente qualcosa cambia, probabilmente c'è uno stargate aperto tra la realtà degli uomini e la realtà degli uomini in televisione che è interessante sondare, e li sondiamo questa mattina con i due protagonisti comunque di questa nostra lettura del rapporto fra umanità e televisione. Vladimir Luxura, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno Mario Adinolfi.
Buongiorno.
Ecco, vi ho voluto riunire insieme non per fare facili considerazioni, però perché mi sembra obiettivamente un tema interessante. Persone che comunque si sono spese, si spendono, hanno e avranno anche in futuro credibilità politica, improvvisamente fanno il grande salto. Comincio con Luxura. Luxura, lei è stata quella più tartassata per la sua scelta. Io ricordo chi la insultava, che diceva perché lo fai, dovuto giustificarsi. Come ha deciso di fare questo grande passo?
Con il coraggio che ho sempre avuto nella mia vita, pensarci, maturare una decisione e decidere di accettare questa sfida. Io sono una indipendente di Rifondazione Comunista e vengo dal mondo dello spettacolo, quindi non bisogna cascare dal pero o rischiare un trauma se continuerò a fare spettacolo.
Ma chi sono stati i più grandi scandalizzati? A me mi sembra logico, ricordo i tempi del Mucca Assassina, chi è abituato a fare show, a fare spettacolo, cantare, essere attore, recitare, fare un'infinità di rappresentazioni di questo tipo, passata la fase politica ritorna a fare le stesse cose. Però ci sono stati gli scandalizzati.
Sì, tra l'altro io continuo a pensare che anche il mezzo dello spettacolo possa essere un mezzo per convogliare dei messaggi anche politici, per cui se anche partecipare a un reality show può essere l'occasione magari per ritrovarci tutti concorrenti davanti a un fuoco e parlare di alcuni temi, io penso che questo possa essere utile.
Secondo lei è credibile? Io vedo i giornali, il grande dilemma se lei metterà il pareo, metterà i pantaloncini, come nasconderà il luogo della vergogna e dell'indicibilità, cioè mi sembra che poi la televisione di questo fa uno spezzatino secondo i suoi sistemi, i suoi parametri.
Guarda, posso assicurare che 10 giorni prima che io entrassi in Parlamento giornalisti di prestigiosi quotidiani politici mi telefonavano per chiedermi che cosa mi sarei messa, che cosa avrei indossato per entrare in Parlamento. Il feticismo culturale è un po' più trasversale e quindi non mi preoccupa tanto chi sta lì a chiedersi se metterò il pareo o non metterò il pareo. Poi tutto questo passerà e dopo ci saranno le puntate, ci sarà l'occasione di vedere il mio reale comportamento sull'isola.
Ecco, io invece, per Mario Adinolfi, la vicenda diventa ancora più interessante e forse più delicata. Adinolfi, tu non sei mai stato uomo di spettacolo, sei sempre stato giornalista, anzi hai occupato la frontiera più avanzata del giornalismo, sei sempre passato come il giovane blogger, quello che aveva la sua grande comunità. Infatti tu hai sottoposto, prima ancora di fare la grande decisione, alla tua comunità di fedelissimi il dilemma: vado o non vado, ditemelo nella maniera che conoscete, e ti hanno risposto in tantissimi. È stato molto divertente vedere le risposte, molti hanno pensato che questo fosse un tradimento, qualcuno dice ti bruceresti le ali. C'è un messaggio divertente che ti scrive qualcuno, poi non so se sia un fake, cioè qualche provocazione, sia realmente un personaggio. Dice: sono un'operaia, lavoro 8 ore al giorno per guadagnare 1200 euro, ho ricevuto un'offerta, andare a fare la puttana sulla Salaria, guadagnerei 4-5 volte lo stipendio attuale, ma non è questa la cosa importante, in fabbrica mi sento limitata e chiusa, sono invece convinta che sul marciapiede riuscirei a comunicare con gli altri, a lavorare meglio per la democrazia, per la crescita del Partito Democratico del paese, non credo che si possa lavorare effettivamente in questo senso restando in una fabbrica. Ecco, mi sembra che faccia una sorta di divertente presa in giro di quelle che poi sono sempre le motivazioni di chi si è mosso in politica e poi si sporca le scarpe con il reality show, dice ci vado per conoscere meglio il territorio nemico. Cosa ne pensi te, Adinolfi?
Quella è sicuramente una risposta molto divertente, il bello di esporsi alla rete senza filtri, senza mai cancellare una riga, facendo dire a tutti quello che pensano, è insomma il modo con cui a me piace comunicare. Poi in realtà la televisione l'ho fatta tanta, insomma ne faccio, ho condotto uno show su MTV e la cosa curiosa, la recupereranno sicuramente, è una puntata in cui ho proprio pochi mesi fa ho ospitato Luxuria, quindi eravamo io conduttore e lei ospite centrale.
Eravate già in combutta per fare questo salto?
Probabilmente abbiamo organizzato lì il tutto, insomma.
Però vi rendete conto alla fine quale sarà la lettura più bieca? Dove va a finire la sinistra? Vanno all'Isola dei Famosi, vanno a Reale?
Sono sicuro che anche Luxuria se ne rende benissimo conto. È ovvio che questo apre tutta una grandissima possibilità di discussione e noi ci stiamo dentro. Ora io neanche mi sento di criticare i critici, insomma, i critici facciano quello che devono, critichino, però insomma... è o no questo un grande spezzone del romanzo popolare italiano? E io sinceramente dentro non mi ci sento male, ora c'è un elemento di narcisismo, di volontà di visibilità, ma insomma io ricordo sempre la canticchia in questi giorni, l'avvelenata di Cuccini, c'è sempre un Bertoncelli e un prete, no? Insomma, e ci dicono di tutto addosso quando decidiamo di esporci.
Vladimir, trovi più irreale o da reality show la salita di Bertinotti dai frati del Monte Athos o la tua discesa nell'Isola dei Famosi?
Ma intanto permettimi di commentare anche con una provocazione quella lettera, quel blog, perché oggi chi anche dovesse decidere di andare sulla Salaria invece di fare l'operaia non è che va a guadagnare dei soldi, anzi oggi col nuovo disegno di legge Carfagna rischia di essere arrestata lei e il cliente, quindi non la vedrei come una prospettiva più rosea.
Sì, però guarda, a fare l'operaia. Devo dire che era del 31 agosto, ancora non si parlava di legge Carfagna.
Però per quello che riguarda poi ognuno fa, io credo che insomma Bertinotti abbia fatto un'esperienza meravigliosa, e tra l'altro per esempio io non potrei fare, perché sul Monte Athos possono salire soltanto gli uomini.
Ma lui tendeva verso l'alto e tu tendi verso il basso, questo potrebbero risponderti.
Ma è tutto relativo, sai, dipende dalle angolature, anche chi pensa che il nord sia Milano e il sud sia la Sicilia, dipende da come lo vedi il mondo. Io non penso di scendere in basso. Io non penso di modificarmi geneticamente e non penso di diventare trash perché
partecipo a una... potrebbe anche... la modificazione genetica probabilmente potrebbe anche essere una soluzione, se ci pensi bene. Perché no?
Ma guarda, si parla spesso di una rissa unica che è avvenuta all'Isola dei Famosi, diciamo una rissa famosa tra la Jespica e la Elia. Io in Parlamento ho visto un giorno i deputati della Lega, eletti dal popolo, che hanno occupato i banchi della maggioranza, sono saliti con le scarpe sui banchi della maggioranza e uno ha preso una sedia e la stava per tirare addosso a una persona che gli stava chiedendo di lasciare i banchi della maggioranza.
Quindi tu dici è speculare, la realtà dei politici dalla realtà dei famosi sopravvissuti, degli aspiranti alla visibilità televisiva, in fondo sono la stessa materia, non c'è differenza.
No, io non dico questo, io dico soltanto che uno deve rispondere del proprio comportamento e io non cambio in base a dove sono, né se sono al Parlamento, né se sono con una parrucca sul palco della mucca assassina, né se sono in un reality show, né se sono a cena con amici. Io rispondo del mio comportamento e mi auguro di poter in qualche modo confortare chi adesso è rimasto così sconvolto per la mia partecipazione all'Isola dei Famosi, così si riprenderà un attimo e magari se legge anche un po' il mio curriculum si renderà conto che non sono una verginella dello spettacolo.
Sentiamo un attimo Luciano da Verona, che secondo me rappresenta il pensiero comune su questa discesa della sinistra nelle isole del rischio televisivo. Luciano, buongiorno.
Buongiorno, io volevo soltanto, l'ho detto con la signorina prima, che ha veramente ragione lei dicendo che tutti quanti sono scandalizzati, che nessuno li vuole vederli e poi tutti quanti sono attaccati alla televisione per guardare i reality, che siano l'Isola dei Famosi, che sia il Grande Fratello e così via. Bisognerebbe proprio dare un taglio e finirla con queste cose qua.
Ma perché finirla? No, questo mi interessa di capire. La posizione nei confronti di questo tipo di televisione, considerarla come qualcosa di detestabile che non appartiene comunque al nostro paese. Ha detto poco fa Luxuria, in fondo, in parte per giustificare la sua discesa all'isola, dice: ma in Parlamento ne ho viste di cose, altre poi lasciate in dichiarazioni ai giornali, anche abbastanza pesanti nei confronti dei suoi colleghi, quindi dice in fondo non c'è molta differenza. Esiste un'Italia sommersa, un paese sommerso, nascosto, ammantato comunque di valori che non vuole riconoscere anche certi suoi aspetti, e un paese palese che quando va nell'Isola dei Famosi dimostra quello che è?
Ma secondo me non è soltanto una questione di che vogliono farsi vedere a tutti i costi e allora cercano un pretesto, una scusa per apparire in ogni caso e in qualsiasi maniera davanti alle persone, e quindi alla signora Lussuria non voglio neanche dare risposte, perché non lei rappresentava il paese e penso che non sia il caso di abbassarsi a quel punto lì per andare in un'Isola dei Famosi per farsi vedere, dico lì, non...
chiudiamo con il nostro ospite. Farsi vedere, desiderare di farsi vedere, di avere visibilità, secondo lei è un reato, un peccato, una colpa?
No, non è un reato, non è un peccato, è che non, secondo me non è il sistema giusto per portare avanti magari un pensiero che ho io o qualcosa che sento dentro.
Beh, guardi, adesso non vorrei dire, ma abbiamo avuto rappresentanti insigni della classe politica, anche attualmente con cariche importanti, andare a un programma del Bagaglino e tirarsi le torte in faccia. Più o meno non mi sembra che ci siano differenze sostanziali, ormai abbiamo capito che farsi vedere fa parte delle necessità quotidiane e farsi vedere è un valore.
Io posso capire, infatti... Le giuro che non ho visto, non guardavo né il Bagaglino e neanche tutti quanti i reality che hanno buttato.
Vabbè, la ringrazio ragazza, l'abbiamo segato perché stiamo arrivando, abbiamo questa nostra poco democratica maniera per chiudere le telefonate. Mario Di Nolfi, ti sei fatto un'idea in più sentendo questo ascoltatore sulla tua scelta, che mi sembra ormai improrogabile?
In realtà poi io non ho ancora deciso né firmato, però insomma il...
Beh, ormai è ufficiale, inutile che fai la vergine, non ho firmato.
Hai voglia, non ho firmato.
Dove sei? A Barcellona adesso?
Sono a Barcellona.
Stai già facendo un training per prepararti, sarà dura.
Sto facendo gli europei di poker, quindi
questo...
importante. La parola giusta secondo me è abbassarsi, ecco, questa idea dell'andare verso il basso, io non so se sia da leggere così negativamente, insomma, in particolare per chi... fa politica, per chi comincia a credere che questa non è più una classe di eletti in termini poi quasi aggettivi.
Vladimir, solo una battuta su questo concetto di Nolfi, che oggi la strada giusta è quella dell'abbassarsi?
Ma guarda, abbassarsi, ci si può anche abbassare, basta non spezzarsi. Io sono una persona intellettualmente molto curiosa, posso leggere Shakespeare, posso leggere anche Topolino e non ho l'atteggiamento snobistico per cui se uno guarda un reality show è una persona inferiore a un altro che si guarda porta a porta.
Va bene, spero che torniate vivi entrambi o torniate segnati positivamente da questa esperienza, noi ci segneremo con una piccola pausa, ci sentiamo tra un istante.
Melog 2.0.
Vuoi in onda ai colori la rubrica Spazio Dispari, con un servizio dal titolo...
Vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria. In attesa
della serie Racconti da Camera, trasmettiamo lo sceneggiato La Giornata di...
Questa sera alle 20.40 sulla Rete 2 trasmetteremo a colori la prima puntata dello spettacolo.
Per la rubrica Sì, No, Perché, trasmettiamo a colori la seconda ed ultima puntata del programma Sequestri.
Queste sono delle voci storiche delle vallette della televisione italiana, la televisione dei primordi, la televisione quando rappresentava comunque il grande strumento educativo delle famiglie italiane. Beh, le vallette rappresentavano il punto d'arrivo di una femminilità controllata, di una possibilità di essere piacenti, ma allo stesso tempo un loro mesto ma profondo e radicale successo. Quindi le vallette hanno ispirato lungamente i sogni degli italiani quando la televisione ancora era qualcosa che si guardava, non era diventato, come nel caso che abbiamo lambito già in prima parte, qualcosa a cui si può partecipare. E vi do, prima di lasciarvi sospeso poi il perché abbiamo citato le vallette, qualche resoconto dei vari mezzi che mi stanno dando reazioni di quello che abbiamo detto. Su Facebook leggo qualche messaggio. Simon mi dice che il reality in realtà ha una giustificazione di tipo produttivo, in cui i tempi di produzione corrispondono ai tempi di produzione, quindi era giustificabile in una logica di prodotto. In realtà chi partecipa al reality parteciperebbe, avrebbe diritto di partecipare a un circuito di seconda visione. Si passa in prima visione, in grande visibilità, perché costa meno far quel tipo di televisione. Rosarita mi dice che è meglio Luxuria all'Isola che La Pivetti a Bisturi o A Balla con le Stelle. È stato abbastanza raccapricciante lo spettacolo dell'ex presidente della Camera, della sua metamorfosi in soubrette. Vedremo quale sarà l'affermazione di questi due altri politici che entrano nella ribalta dello spettacolo sconsiderato. Silvia mi sottolinea sempre da Facebook che sul Monte Atos, volendo, ci sono anche conventi aperti a donne. Lo prendo per buona questa dichiarazione, non sono in questo momento preparato, ma abbiamo al telefono Andrea da Roma. Andrea, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io è la prima volta che ti chiamo in questa situazione 2.0.
Sì, ma la sega vale anche per te, quindi andiamo al punto.
Sì, scusa. Senti, no, volevo soltanto dirti che sono di Roma e quindi ovviamente conosco molto bene tutta la questione mucca assassina, quindi capisco l'esigenza di Luxuria di essere presente comunque in una versione aggiornata di quello che è lo spettacolo italiano della televisione. Però il ragionamento è un po' più vasto, cioè nel senso che secondo me...
Ecco, perché ha fatto parte della prima parte della trasmissione, vediamo di allargarlo, sennò continuiamo a parlare di Luxuria di nuovo.
Era quello il discorso. Dai. Per me era importante segnalare che la televisione con i reality in qualche maniera si trova comunque ancora a rappresentare una versione...
No, spieghiamo per chi non è romano, il Mucca Assassino è un locale dove si esibiva, che ha lanciato o sostenuto Vladimir Luxuria in una fase della sua vita di drag queen. Dai, andiamo avanti.
Sì, perché giustamente in quel caso rappresentava la base dei giovani in qualche maniera. Rappresentava,
sì, vabbè. Che vuol dire alla fine?
Voglio dire semplicemente che il reality in questo momento non rappresenta i giovani in Italia, è soltanto, nonostante sia seguito da tanti, è seguito da tante signore, da tanti signori, perché è una sorta
sì, ha un
di
è questo è vero.
Familiare della gioventù.
Scusami Andrea, mi dispiace. Quello vuole dire Andrea che non rappresenta i giovani, non è esattamente così, perché esiste di reality, non ci sono soltanto i reality di prima serata, reality che occupano l'attenzione delle mamme palpitanti, delle nonne sospiranti e dei papà occhieggianti, ma ci sono alcuni reality, come ad esempio tutti i reality del settore Maria De Filippi, ad esempio, che sono un faro illuminante per la giovinezza. Marco da Empoli.
Pronto?
Sì, prego Marco.
Sì, buongiorno.
Niente, io dicevo che secondo me i reality rispecchiano una degenerazione di quello che è un pochino oggi le aspirazioni delle masse. Cioè, una volta si aspirava magari a dire, a fermarsi come professionisti per poter esibire poi uno status symbol che era la macchina. Oggi si aspira direttamente alla macchina, poi si può fare qualsiasi lavoro.
Sì, ma lei cos'è, un moralista di quelli che dicono, ah, che schifo andare
a... Io voglio dire...
Lei ci andrebbe? Se la pagassero strabene.
Sì, va bene, io dico, il problema è che la gente adesso vuole vedere solo l'apparenza.
Ma anche noi facciamo parte della gente.
Ben venga Vladimir Luxuria, se va a dire delle cose importanti, se vuole alzare il livello del reale.
Mi scusi, primo perché occorre alzare il livello di uno spettacolo che è puro intrattenimento, divertimento, basato anche sui nostri istinti piuttosto belluini. Secondo, perché uno deve trovare una giustificazione etica a una semplice prestazione artistica? Va lì perché il reality farà quello che fanno gli altri. Debba essere una giustificazione. No, ci vado perché è la cosa più terribile. L'ha detto, ma mi sembra che su questo non ho mostrato il mio accordo. Vado per fare testimonianza politica, per conoscere questa parte del mondo. Ci vanno perché si va a fare semplicemente uno spettacolo. Io stesso una volta andai a fare il giudice di un reality, non me ne vergogno. Fu molto divertente, mi pagarono bene e non vedo perché dovrei fare la verginella. Ecco, cerchiamo di evitare gli atteggiamenti virgini. Luigi D'Ancona, Luigi, buongiorno.
Allora, io volevo semplicemente dire, saltando subito alle conclusioni, che in reality è uno strumento sociologico efficientissimo che è stato usato a fine di spettacolo. Quindi è eccezionale perché è un indice, una cartina tornasole. In questo caso devo dire che rivela ancora una volta molto efficientemente la necessità di apparire per esistere, che esiste ormai in questa nostra società, che è una società della comunicazione.
Sì, ma dal momento che esiste, perché dobbiamo sentirci in colpa come se avessimo compiuto atti innominabili sul nostro corpo?
È uno strumento eccezionale, quindi lo rispetto ho nei confronti dello strumento reality, che per me è uno strumento sociologico, un enorme rispetto, perché ancora una volta mi fa comprendere che c'è necessità di apparire. In questo caso lascio da parte la signora Lussuria che fa la sua attività artistico-professionale dopo la parentesi politica, per me ci sta, quindi ritorna.
Ma vede che ci si è accodato anche un altro politico, un altro personaggio che comunque appartiene alla politica, è stato candidato alle primarie del Partito Democratico, quindi lentamente esiste questa possibilità di transumanza dalla visibilità che dà la televisione nei suoi spazi dedicati alla politica, che molte volte sono fortemente contaminati da spettacolo. I salotti televisivi funzionano quando qualcuno si alza e se ne va, perlomeno così è accaduto, i veri ascolti forti ci sono quando si rompe la regola, ecco. Quindi nella corsa di rompere con la regola si esce dagli ambiti e si va al reality show. Ma adesso volevo raccontarvi una storia fortemente esemplificativa di questo desiderio di rappresentazione attraverso la televisione, che non voglio considerare riprovevole, ma è senz'altro importante a definire lo spirito dell'epoca che stiamo vivendo.
Mi chiamo Massimiliano Cordeddu e combatto per diventare il primo annunciatore della storia della televisione. Tutti mi chiamano signorino buonasera perché praticamente questo ruolo di solito era assegnato alle signorine buonasera, che sono più rinomate rispetto al signorino buonasera.
Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali.
Questa è una storia interessante, quella di Massimiliano Cordeddu, Max Cordeddu, che è un giovane ragazzo sardo che è diventato un personaggio perché vuol fare l'annunciatrice in televisione. Sono uomo e dice voglio fare l'annunciatrice. Voi direte vai a fare in televisione qualcos'altro. No, lui vuol fare l'annunciatrice. Annunciatrice uomo, nel senso, non è che vuole cambiare sesso. Si è trovato davanti un muro perché dice no, le annunciatrici sono donne, annunciatrici uomini non ci sono. In un paese in cui sembra che ormai sia caduta la barriera della discriminazione sessuale nelle richieste di professione, ci siamo accorti che in realtà per annunciare programmi in televisione, avete visto, qualcosa di lontano e simbolico, occorre essere donne. Quindi Massimiliano Cordeddo ha cominciato una sua battaglia legale. Sì, perché è una persona che ha studiato, ha ottimi curriculum, laureato all'Alma Mater Studiorum, che è forse la più antica università italiana. E quindi in realtà ha un curriculum di studi che non ha nemmeno, che non viene richiesto nemmeno a un direttore di telegiornale, però non può fare l'annunciatrice.
Un'altra parte della mia storia, la mia chiamata in seminario, ovvero di solito i figli vengono mandati in collegio. No, io decisi di andare in seminario e ci rimasi 3 anni. Diciamo che la mia coscienza non trasentiva di far pesare economicamente la retta del seminario, decisi di andare via e di continuare gli studi a Senorbì, un paesino vicino al mio paese.
Quindi oltre all'università, importanti studi, quindi formato anche da un punto di vista etico e morale, è stato un seminarista, una famiglia modesta, ha dovuto lavorare sin da ragazzo, quindi veramente una storia esemplare. Ha lavorato in una televisione privata, è stato licenziato, deciso di far bene questo lavoro, annuncio bene i programmi, perché non posso farlo? È iniziata una battaglia legale formidabile, i ministeri lo temono, quando lo vedono davanti al loro portone chiamano la forza pubblica, perché lui ha scoperto che esiste una legge, è l'articolo 11 della legge 223 del 90 che dice che la TV pubblica quando bandisce selezioni di personale deve specificare che sono aperte entrambi i sessi e quindi lui deve fare l'annunciatrice.
Vengo licenziato dalla TV dove lavoravo e decido di cambiare completamente la mia vita. Mi taglio i capelli a zero come un San Francesco, come un combattente zen, un ninja, come mi metto una maschera, che è quella del signorino Buonasera. Perché per entrare a far parte di gruppi televisivi come Rai, come Mediaset, come Sky, purtroppo molte volte la professionalità, la preparazione non basta.
Quindi Max Cordeddo decide di affrontare il molle, limaccioso potere che sembra avere delle impossibilità oggettive per un comune cittadino di entrare nelle sue maglie, e lo fa con costanza, lancia comunicati stampa, si dà da fare, insomma sta portando avanti una battaglia per diventare cosa? Per diventare annunciatore della televisione. Quindi vedete quanto è importante, dal sogno del trasgressivo uomo politico fino a quello del bravo ragazzo di paese, entrare nel grande mondo della visione. Ma ci sentiamo tra un istante e concludiamo questo discorso.
Melog 2.0
800 24 00 24 per partecipare in diretta alla puntata di Melog, rischiando naturalmente di essere segati dalla nostra sega elettrica. Laura su Facebook dice: realizzerei un doppio reality, due isole, esponenti di sinistra verso esponenti di destra, per vedere chi naufraga prima, e sarebbe una bellissima metafora di alternanza governativa. Poi abbiamo anche tantissime altre comunicazioni che ci arrivano attraverso SMS, dice, aspettiamo un attimo se riesco a riaprire la pagina. Benissimo, io Gianluca, che palle, che strapalle, ma come si fa con queste teorie del no perché siccome? Io sono un salame per colpa della società, non mobiliterò il trash, mi voglio contaminare col trash, segali. Vabbè, non so, questi sono i soliti messaggi, ancora stanno cercando la dimensione di partecipazione a questo programma, dimensione che in realtà ha trovato Ugo da Padova. Ugo, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo dire che secondo me la politica è il più grande reality show d'Italia ed è strutturato come un reality show in effetti. Ci sono personaggi che emergono, ci sono le eliminazioni, c'è il voto da casa che sega i concorrenti che non piacciono e ovviamente c'è gente che entra in questo circuito come se fosse una droga, non riesce più ad uscirci e quando ne viene buttato fuori cerca un altro reality a cui partecipare.
Quindi in realtà il reality televisivo non è altro che una seconda scelta per chi, quando ci vanno i politici naturalmente, per chi ha già militato e rappresentato se stesso in un grande reality. La conclusione sarebbe che i politici saranno avvantaggiati rispetto ai comuni mortali.
Beh, sono effettivamente i reality.
Si sono allenati.
Sì, no, ma è che i reality moderni non sono più come il Grande Fratello di una volta, che erano per persone normali che andavano a fare reality. I reality moderni sono per gli ultimi reality, voglio dire, sono fatti per persone che sono già famose. E quindi è...
esistono entrambe le formule, proprio per essere precise. Esistono, sì, beh, il reality resumativo, che è il reality in persone ex famose che hanno bisogno, come i cadaveri per sembrare vivi, di formalina al posto del sangue nelle vene, e ci sono i reality reclusivi, che dei poveracci morti di fame vanno lì e sperano di accedere alla gloria. Beh, io vorrei invece andare avanti con la storia che ho iniziato, perché ha lasciato molti sospesi, la storia di Massimiliano Cordetto, il giovane sardo che vorrebbe diventare annunciatore televisivo, si trova di fronte una macchina burocratica che per un antico cavillo gli impedisce di diventare come Nicoletta Orsomando.
Era stato fatto un film nel 1965 che parla della mia storia, nel senso che nel 65 era un posto da lettore e là si vede già il discrimine, cioè erano solamente uomini, tra l'altro tutti raccomandati come si vede nel film, e l'unico non raccomandato era proprio Alberto Sordi. Ecco, la mia storia è identica, questa mia battaglia, questo mio sogno è anche un sogno che è dedicato a tutti quelli che si sono laureati, che non sono figli di nessuno, che vogliono partecipare però democraticamente alla vita del paese, specialmente alle donne. Quindi io mi auguro che tanti, dopo aver visto la mia vittoria, perché io vincerò, perché è una questione di principio, è una questione di giustizia, è una questione di... è una battaglia giusta.
A cosa fa allusione Massimiliano Cordetto? Fa allusione a uno dei luoghi simbolici della rappresentazione del nostro paese che giudico più efficaci, che è il film Guglielmo il Dentone, anzi un episodio del film Complessi, un film del 65 diretto da Luigi Filippo D'Amico, Dino Risi e Franco Rossi, dove c'era Alberto Sordi che rappresentava Guglielmo Bertone, un giovane brillante, bravissimo, con dei denti schifosi, con un palese difetto fisico, una difformità, che si presenta a Via Tolada perché vuol fare anche lui lo speaker della RAI. È bravissimo, come Cordetto, ha un curriculum eccezionale, sgomina tutti, ma la televisione non può accettare una persona che ha quegli schifosi denti all'infuori.
Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia.
Ci partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia.
Adesso che facciamo?
Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua, poi vedremo.
Prego. Vabbè, andiamo avanti con gli scioglilingua.
Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini, andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca
la capra campa, sotto la panca... Luca da Trento. Cosa le ricorda Guglielmo il Dentone, e cosa le ricorda questa battaglia quotidiana, contemporanea, per ottenere riconoscimento e merito attraverso la televisione?
Dentone sicuramente è uno sketch simpaticissimo di Alberto Sordi. La volontà di apparire a tutti i costi si frutterà dei buoni interessi per chi ci riesce, però come diceva lei prima, reality a tutti i costi, però i reality, questi reality non hanno proprio niente per conto mio proprio.
Ma lei è convinto che la realtà come noi la conosciamo, la definiamo, poi sia realmente reale? Scusi se voglio sconfinare nel filosofico, ma è tutto interpretazione. Reality è una delle tante facce che mostra in fondo quello che siamo in piccola percentuale.
Ma per conto mio la realtà è quello che corrisponde perlomeno a una grandissima maggioranza, se non il 90% perlomeno della nostra Italia.
Quindi?
Per conto mio, allora, un vero reality sarebbe mandare la signorina Lux Luria o qualcun altro, o chiunque voglia, ci voglia partecipare, ad un poter, poter sopravvivere ad un mese di una persona comune. Quello può essere un reality.
È giusto quello che dice, condivisibile. Ti diamo 900 euro al mese, vediamo come riesci a mantenerci la famiglia. Sembra anche abbastanza singolare, ma essendo un'esperienza così largamente condivisa, in fondo non stupirebbe nessuno, ma magari sarebbe interessante come prova. Matteo, buongiorno.
Eccomi qua. Sì,
siamo quasi in conclusione, quindi a pochi secondi di tempo.
Sì, velocissimo. Trovo più che lecito che la sinistra sia vicina alla televisione, a questo media.
Beh, è sempre stato vicino, è stato dentro, sì, fuori, sì, sopra, sotto, non è che mai stato lontano.
si sta entrando, secondo me, dalla porta sbagliata, perché, come ho già detto su Facebook, è già abituata la sinistra alle fiction col governo ombra.
Ah, lei dice che l'importanza alla rappresentanza che ha avuto in questo momento, è vero, l'idea del governo ombra, mai come in questa fase, ha avuto una sua consistenza, addirittura si parlava di dare al governo ombra anche dei luoghi fisici nei palazzi del potere. Beh, è interessante questa cosa, è interessante capire che il mondo del reale oggi ha delle gabbie di definizione che sono quelle dei generi televisivi, quindi vita e televisione coincidono sempre di più e ci sentiamo domani.
Radio 24, la passione si sente.
Melog 2.0.